Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore. Quando c'era la povera gente e la gente era povera, c'era anche lo scemo del villaggio. E anche oggi, quando la gente è ricca, diciamo che lo scemo del villaggio non si riconosce più, ma sappiamo che ci sono. Sono cambiati i tipi di scemi, ma ogni villaggio, ogni comunità ne ha ancora. Una volta si vedevano subito, oggi un po' meno. Buon ascolto. Alcuni motti e detti milanesi di altri tempi, proverbi e saggezze popolari. Dalle radici medievali dell'Europa, una nuova misura del tempo. La lotta fra virtù e vizi e il diavolo si scatena. Anno 1000. Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore. www.redigio.it e la storia continua. Quando c'era la povera gente e la gente era povera, c'era anche lo scemo del villaggio. Il più famoso dei pesati era Gedeone, uno scapolo rancido di mezza età e mezzo cervello, sbertucciato da tutti per l'ostinazione con cui cercava i guai, convinto che fossero affari d'oro. Non c'era un'impresa sballata in cui non si facesse coinvolgere, speculazione arrischiata di cui non fosse promotore e vittima. Il padre, morendo, gli aveva lasciato una decina di ettari di un buon frutteto che dilapidò in breve tempo. Per tacitare la coscienza diceva a se stesso: quest'anno la grande non è venuta. In tale malaugurata ipotesi avrei perduto il raccolto delle pesche e dell'uva, fatto debiti, chiesto aiuti alla banca. Ebbene, suppongo che sia caduta la grandine e vado in banca a farmi prestare i soldi. Che poi investiva in affari rovinosi. Possedeva un fiuto infallibile nel comprare una partita di formaggi o una balla di seta non appena aveva raggiunto il prezzo massimo, per venderla quando toccava il fondo. Era un kamikaze della compravendita, il Napoleone del deficit. Perciò, dopo alcuni anni di grandinate immaginarie, restò senza campi e senza quattrini. Un giorno vide al mercato, tra il venditore di lamette e quello di grasso di marmotta, antidoto polivalente contro i calli, emorroidi e emicrania, un individuo alto, asciutto, vestito di fustagno verde, accento forestiero, che esibiva su un treppiede, simile a quello dei magliari che fanno il gioco delle tre carte, una strana macchinetta. Più precisamente la macchinetta era composta di due cilindri metallici, orizzontali e paralleli, distanziati d'un decimo di millimetro, come quelli che servono le casalinghe per tirare la sfoglia, azionati da una manovella che il forestiero girava con studiata lentezza. Ma invece della pasta, infilava tra i cilindri fogli di carta bianca e dopo qualche istante uscivano dalla parte opposta bei bigliettoni da 50, da 100 e da 1000 lire, nuovi di zecca, e sarebbe il caso di dire. La mente di Gedeone, sempre appostato in attesa dell'affare colossale che avrebbe finalmente rivoluzionato il corso della sua vita, non fu nemmeno sfiorata dal sospetto che si trattasse di un giocattolo da regalare ai bambini per l'imminente Santa Lucia, e che soltanto un pazzo poteva esibire una macchinetta per falsari sulla pubblica piazza, sotto l'occhio dei carabinieri, severi tutori della legge, compresa quella che, si legge sulle banconote, punisce gli spacciatori di biglietti falsi. A questo punto Gedeone non pensò. La sua volontà di credere spense ogni superstite barlume di raziocinio. Anzi, si stupì che nessuno prima di lui avesse abbordato l'ambulante, domandandogli quanto costasse il marchingegno, quante banconote stampasse in un'ora, i particolari della manutenzione, i pezzi di ricambio, insomma, le istruzioni per l'uso. Senza farsene accorgere dai vicini, gli strizzò l'occhio bisbigliando fra i denti, l'aspetto lì dentro, e indicò la vicina osteria. Il dialogo che ne seguì non vuole essere una difesa dei truffatori, ma soltanto la desolata constatazione che circolerebbero meno imbroglioni sulla faccia della terra se nascesse meno gente con la vocazione, la volontà, la libidine di farsi imbrogliare. «Quanto vuole?» domandò Gedeone a bassa voce, perché non sentissero gli altri. «Potevamo parlare fuori, non c'è nessun segreto», ridacchiò l'ambulante che non aveva afferrato. «Son cose delicate, scherziamo? Se la sua richiesta sarà ragionevole, sono disposto a concludere l'affare subito», incalzò Gedeone, con l'impazienza di un cercatore d'oro che in Alaska ha trovato una distesa di pepite. Poi aggiunse, con voce ancora più bassa, «Funziona a volontà oppure c'è un limite massimo?» «Non capisco». «Lei fa l'indiano per tenere alto il prezzo?» «Le giuro, non capisco dove voglia arrivare». «Stia bene a sentire», allungò il collo fino a soffiargli le parole nell'orecchio. «Per la carta occorrerà un tipo speciale. Dove posso trovarlo?» A questo punto l'ambulante capì e nei suoi occhi guizzò una luce sinistra. Fino a quel momento era stato un galantuomo integerrimo. Non aveva mai rubato in vita sua neanche la marmellata da bambino. Aveva sempre onorato le cambiali. Il suo nome era anche finito sul quotidiano locale sotto il titolo «Atto onesto», per aver consegnato ai carabinieri un portafoglio trovato per strada. Ma questa volta l'occasione era troppo bella e invitante. Bisognava provare. Verso la tentazione del denaro, il santo distacco degli eremiti o l'annoiata indifferenza dei miliardari, per respingere l'offerta di Gedeone, che bramava di essere truffato come una vergine d'essere sedotta dal Don Giovanni. «Lei capirà che il rischio è grosso», tergiversò l'ambulante grattandosi la barba e tirandosi qualche pelo per accertarsi che non fosse un sogno. «Chi non risica non rosica», sentenziò Gedeone con l'aria dell'uomo navigato. «Ripeto la domanda, questa carta, dove posso trovarla?» «Non si preoccupi, gliela fornisco io». «Quante banconote si fanno in un'ora?» «Quante ne vuole?» «E se finisco l'inchiostro?» «Le darò una boccetta di riserva». «Il prezzo dell'inchiostro?» ripete l'ambulante per guadagnare tempo e inventare la cifra. «Della macchinetta, diamite, della macchinetta, 20.000 lire». Ma non è un po' cara? È regalata se lei pensa che dopo diventerà ricco per tutta la vita. Pagamento in contanti, non accetto assegni». Precipitato in miseria, con questi precedenti non poteva accadere diversamente, e Gedeone si arrangiò facendo con asino e carretto piccoli trasporti per i negozianti del luogo, tra questi Marianna la fruttaiola, straripante bellezza popolana di cui era, nonostante l'età, bambinescamente innamorato. Più che una donna, Marianna era una composizione ortofrutticola dell'Arcimboldi. Il seno due meloni, il sedere un'anguria, le labbra due ciliegie, gli occhi due susine. E Marianna si divertiva a provocarlo e umiliarlo, e un giorno, lasciata apposta la porta aperta, si lasciò sorprendere nuda nel mastello, non senza lanciargli addosso un secchio d'acqua e un insulto. «Via di qua, sporcaccione!» continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. www.redigio.it e la storia continua. Alcuni motti e detti milanesi di altri tempi. Proverbi e saggezze popolari. Quando i don portaran el capel, tutto il mondo l'andrà a bordel. Quando i don porteranno i calzun, il mondo l'andrà a tumburlun. Quando le donne porteranno il cappello, tutto il mondo andrà in rovina. E quando le donne porteranno i pantaloni, il mondo andrà a rotoli. È un detto popolare molto diffuso quando le donne iniziarono a seguire le mode mascoline. Aghe, chi conta sui bal e nabiusa. Acqua, pader, che conventa al brusa. C'è chi racconta le panzane e ne abusa. Acqua, padre, che il convento brucia. L'antico detto milanese è citato anche da Cherubini soltanto nella sua seconda parte, pur senza una spiegazione. Ebbene, pare che sia stato coniato da un predicatore che girava in città e nel contado tenendo lunghe concioni e attaccando in modo particolare certo malcostume di allora. In chiusura delle sue prediche era usanza dell'abate prevedere gravi sanzioni divine per coloro che non si fossero messi sulla via della rettitudine, e le sue parole erano tanto infuocate che ne nacque il detto. La libertà de fa e de desfa no che da ne per poterla pagare. La libertà di fare e disfare, non c'è denaro per poterla pagare. E l'eloquenza di questo proverbio è universale. Purtroppo ci sono sempre dei limiti. L'ignorante, che il da intende, de savende più, il fa brut figure e il fa rid anche al cu. L'ignorante che dà da intendere di saperne di più fa brutte figure e fa ridere anche il culo. È un detto milanese, salace, ad uso delle persone che vogliono fare i saccenti, cadendo spesso in contraddizione e facendogli spiritosi a sproposito, con discorsi insipidi e atteggiamenti stupidamente cattedratici, esponendosi in berlina da se stessi. Spes la serva, in quanto ad educazione, la sta mingendré dal suo padron. Spesso la serva, in quanto ad educazione, non sta indietro al suo padrone. È un vecchio proverbio, quasi dimenticato, che metteva bene in luce il fatto che frequentemente le serve non hanno nulla da imparare dai padroni, essendo altrettanto educate e forse anche più di loro. Quando l'inverna le lung e non perdona, anche la legna verda la diventa buona. Quando l'inverno è lungo e non perdona, cioè è un inverno rigido, anche la legna verde diventa buona. Per chi è sprovveduto e non tiene conto delle probabilità, questo proverbio contadino pareggia quello italiano. Non deve mancare al contadino scorta di legno per il camino. Un richiamo analogo è questo: non a legna al fuoco il contadino locco. Chi lavora da San Paolo a San Peder, alle parche al gala caneta de veder. Chi lavora da San Paolo a San Pietro, e perché la spina dorsale di vetro. La festività dei Santi Pietro e Paolo avviene nella medesima giornata, come tutti sanno. Il detto milanese è quindi un modo esplicito di mettere in berlina i lazzaroni patentati, ai quali si attribuisce ironicamente la spina dorsale di vetro, il che impedisce a loro di curvare la schiena e lavorare, perché altrimenti la Gese incepa, cioè si è rotta. Cubià dal Pret, dividu dai Danè, anche se il di se in scambia l'anel, né v'un né l'altra agavevano un gel. Accoppiati dal prete, divisi dal denaro, anche se il giorno che si sono scambiati l'anello, né l'uno né l'altro avevano un centesimo. È mordente, corrosivo, verissimo. Un detto di sconosciuta paternità rispolverato poco tempo addietro con l'entrata in vigore della legge sulla comunione e divisione dei beni. Uscito sibilante di bocca a un milanesone che parlava di una procedura di divorzio. Mangia quel che te par, tant le risavu, che tu scos al va e cu, salvo il maneg del casu. Mangia tutto quello che ti pare, tanto è risaputo che tutto va al culo, salvo il manico del mestolo. È un invito aperto, chiarezza cristallina di questo detto milanese che non si pone troppi problemi per ingurgitare i cibi, con palese richiamo a non esagerare. Con quel finale furbesco che sollecita a mangiare tutto quando è notoriamente commestibile. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Dalle radici medievali dell'Europa, una nuova misura del tempo. L'impronta del monachesimo sui costumi europei è particolarmente forte. Esso inizia la società cristiana nell'uso dell'organizzazione del tempo. I monaci recitano infatti tutti insieme delle preghiere, di giorno e di notte a ore determinate, le 8 ore monastiche e canoniche. Possiamo attribuire ai monaci anche l'origine della sensibilità dei cristiani per un vero e proprio regime dietetico. I digiuni, osservati dai monaci e dai laici, non sono soltanto un rito religioso e penitenza, ma anche un'abitudine salutista allo stesso titolo dei salassi. La lotta contro l'alimentazione sfrenata, la gula, contribuisce a forgiare gli strumenti per un controllo degli eccessi alimentari. Infine, i monaci introducono anche all'esterno della società monastica un nuovo ritmo di vita, la combinazione e l'alternanza tra lavoro e tempo libero, tra preghiera e otium. L'influenza del cristianesimo è particolarmente importante nel campo della misurazione del tempo. Anche se il Medioevo cristiano continua a utilizzare il calendario romano giuliano, si manifestano novità di grande importanza. Innanzitutto, nel ritmo settimanale. Il racconto della creazione divina della Genesi privilegia il ritmo dei 7 giorni, 6 di attività più 1 di riposo. L'osservanza del riposo domenicale diventa presto obbligatoria per tutti i cristiani, tanto che ci vorrà l'impegno di Carlo Magno per far accettare la Chiesa delle eccezioni sulle campagne, dove era necessario approfittare delle belle giornate per i lavori agricoli, in particolare per la mietitura. Questa scansione dell'attività umana, secondo un ritmo settimanale, è stata probabilmente, fino a tempi recenti, nel mondo europeo, il modo più efficace per regolare l'alternanza tra il lavoro e il riposo. Il cristianesimo ha anche profondamente rinnovato il calendario. Esso offre un nuovo punto di partenza all'era cristiana. E il monaco Dionigi il Piccolo, nel 532, fissa la nuova origine della storia in corrispondenza della nascita di Cristo. Dionigi tuttavia commise nei suoi calcoli un errore, per cui in realtà l'inizio dell'era cristiana corrisponde probabilmente a quello che per noi è oggi il 4 avanti Cristo. Per molto tempo però la Chiesa non adottò un'unica data di inizio dell'anno in tutta la cristianità. 3 furono quelle più spesso utilizzate: il 25 dicembre, o stile dell'Incarnazione, il 25 marzo, o stile dell'Annunciazione, e infine lo stile della Resurrezione, Pasqua, che era un giorno mobile. Di qui l'importanza in tutta la cristianità di complessi e precisi calcoli relativi alle fasi lunari, che consentivano ogni anno di stabilire la data di Pasqua, il computo. Il calendario cristiano è un calendario solare, a parte l'inserimento di un elemento lunare pasquale. Il calendario cristiano promosse anche, per tutta l'Europa dei secoli successivi, con l'esclusione dell'Europa orientale ortodossa, le due feste annuali più importanti: la nascita di Cristo, Natale, fissata nel IV secolo al 25 dicembre, e l'anniversario della sua resurrezione, Pasqua, festa mobile. I giorni dell'anno presero nome, a parte le grandi ricorrenze dedicate a Cristo e a Maria, dalle feste dei santi collocate dall'anniversario della loro morte. Questa riorganizzazione della misura del tempo influenzò anche le abitudini quotidiane. L'Occidente conobbe nel VII secolo una novità di grande rilievo: l'introduzione delle campane e la costruzione dei campanili. Le ore della giornata continuavano a essere incerte, affidate al giudizio dei monaci, ma la loro scansione era ascoltata ora ovunque in città e in campagna. La misurazione e la diffusione sonora del tempo costituirono una novità fondamentale.
www.redigio.it e la storia continua.
Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.
www.redigio.it e la storia continua.
La lotta fra i virtù e i vizi, e il diavolo si scatena. Anno 1000. Nei secoli XI e XII costituiscono un periodo di profondo cambiamento delle credenze e delle pratiche religiose che lascerà tracce durature in tutta Europa. si è appena citato il diffondersi di uno spirito combattente, e in questo l'affermazione della classe dei cavalieri ebbe chiaramente un ruolo fondamentale. Questo sviluppo, nel senso del combattimento, si compie anche, ad un livello simbolico ma profondo, nell'universo dell'anima e della pietà. La salvezza degli uomini e delle donne dipende più che mai da uno scontro continuo, la lotta tra le virtù e i vizi. Le virtù sono rappresentate come cavalieri armati in tutto punto, i vizi come guerrieri pagani disordinati. Il mondo del peccato è più che mai dominato dall'aggressività del diavolo, il nemico del genere umano, che si scatena in questo periodo in cui raggiunge una grande popolarità e suscita paure crescenti. In questo periodo, in cui il teatro, bandito dalla Chiesa dell'Alto Medioevo, non è ancora tornato in Europa e la danza è considerata una pratica strettamente diabolica, si scatena un teatro sfrenato nell'animo dei cristiani, sottoposti alle tentazioni e alle aggressioni del diavolo e dei suoi accoliti, i demoni. Satana guida il ballo. Il maligno può addirittura insinuarsi nel corpo degli uomini e possederli. E le manifestazioni di possessione precorrono le malattie che alla fine del XIX secolo avranno, come i medici come Charcot o i psicoanalisti come Freud, le loro definizioni laicizzate e scientifiche e saranno curati con questi nuovi esorcisti. Come è stato scritto, l'universo diabolico consente ai fantasmi multiformi di esprimersi. Il diavolo terrorizza e tortura l'uomo con apparizioni, allucinazioni, metamorfosi, per esempio in forma di animali, fantasmi, ma che cercano senza sosta di farlo cadere nel peccato e di trasformarlo in una preda per l'inferno. Anche se la Chiesa organizza la lotta contro il diavolo e l'inferno per mezzo di esorcismi, preghiere, purgatorio, tutti elementi dell'arsenale difensivo contro il demonio. Satana sta diventando, in un mondo in cui il potere riveste sempre forme imperiali, colui che Dante chiamerà l'imperatore del regno doloroso. Il diavolo scatenato. Tutti questi esseri afflitti da simili pestilenze finiscono per formare una controsocietà che minaccia i buoni e fedeli cristiani, la loro purità e la loro salvezza. Hanno un unico capo, Satana, o che letteralmente ne siano posseduti, o a che a lui siano semplicemente sottomessi. Il diavolo è giunto in Europa insieme al cristianesimo, riunendo sotto il proprio dominio una moltitudine di demoni provenienti dal paganesimo greco-romano e da numerose credenze popolari. Ma diviene il comandante in capo di tutte le legioni del male solo a partire dall'undicesimo secolo. Ormai egli guida il ballo dei futuri dannati. Ma non tutti gli uomini e non tutte le donne soccombono al suo dominio, ma tutti ne sono minacciati, tentati. La cristianità unificata assegna al nemico del genere umano un potere unificato, e il suo strumento è l'eresia. L'Inquisizione sarà l'arma della Chiesa per combatterlo, ma la sua presenza e la sua attività dureranno lungo. È nata l'Europa del diavolo.
www.redigio.it e la storia continua.
Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore.